cultura che non ti aspetti. È venerdì, fuori splende il sole, bentrovati a K da Sandra Sain. Bentrovate, bentrovati per l'ultima puntata insieme di questa settimana e anche questa sera ci daremo all'esplorazione dell'attualità e partiremo dal cinema e quindi dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il cui programma di settembre è stato presentato ieri. Ricorderemo Dario Fo a 100 anni dalla nascita e a 10 dalla scomparsa con il figlio Jacopo in tournée con uno spettacolo dedicato al premio Nobel e alle sue canzoni. Parleremo di TV e della nuova stagione di Sottosopra in onda da questa domenica sulla 1, di un nuovo videogioco che è un po' anche un film horror per la precisione. E ne parleremo con Matteo Lupetti, il nostro esperto del settore, e infine con Pietro Montorfani, e guarderemo ai vichinghi, alla letteratura vichinga e al bel gesto di un calciatore della nazionale vichinga. Il nostro numero di telefono è sempre lo 079 382 6765 e la nostra musica è sempre a cura di Corrado Antonini. E sentiamo allora da dove ci fa partire oggi. Andiamo. Shake it, boy, your love you do me, shake it, shake it, this your love you do me, shake it. Then be one, be say, make up, be careful, but I don't listen, I don't listen. Then be tell me, say, you better be careful, but I no listen. Cause I was thinking, say, you a different kind of baby. I guess I'm stupid to be thinking, say, you would hurt me this kind of way. Oh, baby, shake it. Una bravissima cantante nigeriana, si chiama Justina Lee Brown e sarà a Bellinzona, al Bellinzona Blues Festival in Piazza Governo sabato sera per il penultimo concerto della rassegna Bellinzona Blues. L'abbiamo sentita con questo brano che aveva per titolo Shege. È stata presentata ufficialmente ieri la prossima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, l'83esima, che sarà in programma dal 2 al 12 settembre al Lido. La direzione artistica è ancora di Alberto Barbera, confermato alla guida della mostra fino all'edizione del 2027. Un segnale questo interpretato da molti come una continuità per un festival che sta facendo fronte ai grandi cambiamenti del mercato del cinema a livello globale. Allora, buon pomeriggio e benvenuto a K, Paolo Mereghetti.
Grazie, buongiorno a voi, buon pomeriggio a tutti.
Allora, critico cinematografico del Corriere della Sera, il suo nome è sinonimo di cinema, no? Quando si dice, ad esempio, consultato il Mereghetti, non è che tutti la chiamiamo a casa, facciamo riferimento al dizionario del cinema da lei curato, ormai un riferimento imprescindibile in materia. Senta, Paolo Mereghetti, la prossima mostra del cinema dovrà fare i conti con l'assenza del cinema hollywoodiano e degli studios, un problema questo che, va detto, non vive solo Venezia, che sta privando i festival della possibilità di rappresentare un importante componente, no, dell'industria del cinema. Allora, Mereghetti, se Hollywood non ha bisogno dei festival, i festival possono fare a meno di Hollywood, e a che prezzo?
Sono costretti a fare a meno di Hollywood, nel senso che negli ultimi due anni e mezzo, mentre prima Hollywood usava proprio i festival come trampolino di lancio per la corsa agli Oscar, Sundance e Venezia erano assolutamente privilegiati. Adesso pare che le nuove strategie di marketing preferiscono delle uscite svincolate dai festival, dove l'attenzione magari è rivolta un giorno solo al film che interessa e non più grande. L'anno scorso l'abbiamo visto con Una battaglia dopo l'altra, che è uscito il 24 di settembre, tutti aspettavano che andasse a Venezia, e quest'anno lo vediamo col nuovo film di Iñárritu. Certo, nessuno può dire che sarebbe dovuto esserci o non esserci. Certo è che anche Cannes ha dovuto rinunciare alle grandi produzioni hollywoodiane e, tra virgolette, accontentarsi del cinema indipendente, che anche lui non sempre, come dire, sceglie i festival, soprattutto se sono magari film indipendenti, per modo di dire. Però,
senta, in concorso a Venezia ci saranno 20 film, di questi ben 5 saranno italiani, no? Quindi un quarto dei film in concorso. Non era mai successo, e sul Corriere di oggi, commentando la notizia, lei ha sostenuto che, cito, con tutti questi film italiani non sembra più una mostra internazionale.
Chiaramente era un po' polemica,
era un po' provocatorio, certo,
evidentemente. Mi sembra decisamente che un quarto dei film in concorso della nazionalità ospitante siano un po' troppi. Vedremo poi se sono tutti e cinque dei film imprescindibili che meritano il concorso, o forse, come dire, c'è qualcuno importante, qualcuno che è stato tirato dentro. Dico che mi sembra che ci siano un po' troppi film italiani. Ecco, in generale mi sembra che ci siano un po' troppi film. Io mi chiedo chi può vedere tutti i film, ma una buona parte dei film che vengono presentati ai festival. È una specie di corsa a gonfiare il programma in maniera esagerata. Viene il dubbio, e mi permetto di dirlo, che siano scelte fatte più per sottrarre i film ai festival concorrenti che per importanza veramente. 19 documentari a Venezia sono decisamente esagerati, posso dirlo?
Può dirlo, e stavo pensando che oltretutto non è che il numero dei critici cinematografici si sia moltiplicato nel corso degli ultimi anni, da dire io mi occupo solo dei documentari per questa testata e tu per la stessa testata segui la fiction. Esattamente, quindi insomma si dovrà sdoppiare, Paolo Mereghetti, il dono dell'ubiquità è il prossimo regalo da chiedere a Natale. Perché
Non ce l'ho ancora, cercherò di vedere naturalmente più finché posso per dare poi un per darne conto sul Corriere. Però è anche vero che i film hanno bisogno anche di essere un po' meditati, un po' pensati.
Certo.
Uno non può vedere tre film e poi uscire e poi mettersi subito a scrivere. Certo, uno può dire mi è piaciuto, non mi è piaciuto, ma il lavoro del critico è un pochettino più complesso, cioè dovrebbe cercare di razionalizzare le ragioni per cui un film l'ha convinto o meno.
Senta, tornando sul tema degli italiani, no? Perché ci sono molti film italiani anche nelle altre sezioni, da Gianni Amelio a
Certo.
Mario Martone, da Giovanni Veronesi a Lina Marazzi, insomma si uniscono grandi nomi e anche giovani promesse che adesso non ho citato, ma questo non può essere un segnale di buona salute del cinema italiano?
Ma se guardavamo quello che è successo al Festival di Berlino e al Festival di Cannes, il segnale era contrario perché non c'era neanche un film. Diciamo che dopo la mancata selezione a quei due festival, tutti hanno cercato un po', forse sgomitando, di arrivare a Venezia perché comunque per diciamo i media italiani, Venezia è il momento più importante, siamo tutti lì, tutti guardiamo, cerchiamo di guardare il più possibile. Sulla, diciamo, lo stato di salute del cinema italiano avrei qualche dubbio, nel senso che se vediamo, se sentiamo quello che succede, le produzioni stentano. Certo. Ci sono una ventina di lungometraggi, mi sembra, tra una sezione e l'altra a Venezia. Il cinema italiano dovrebbe essere qualcosa un po' di più di 20, di 20 lungometraggi. E invece poi se guardiamo le cose che sono uscite o che stanno per uscire, vediamo che non ci sono delle grandissimi film di aspettativa, ecco.
Senta, le pongo un'ultima domanda, perché ieri Alberto Barbera ha dichiarato che, apro le virgolette, i film proposti alla mostra continuano ad aumentare di anno in anno, quello che ci diceva anche lei, e il programma di questa edizione rafforza l'idea del cinema come straordinario strumento di conoscenza del reale. E poi ha aggiunto, sempre Alberto Barbera, un tempo si diceva il cinema è mondo, oggi potremmo dire con un'espressione forse un po' modaiola, ma non del tutto fuori luogo, che i film sono gli hashtag del mondo contemporaneo. Allora, Paolo Mereghetti, io confesso che preferivo se proprio proprio il cinema è il mondo, ma scherzi e questioni di
Quello,
stile a parte, che ne dice lei?
certo. Quello anch'io. Devo dire però che se guardiamo, come dire, come i film hanno imparato a presentarsi negli ultimi 15-20 anni per farsi autopubblicità, tutti in qualche modo rivendicano il fatto che io racconto questo tema, io racconto quell'altro tema, io racconto la crisi di qui e di là. Il problema è come la raccontano. Tutti i film ci dicono qualcosa del mondo, più o meno, perfino i cinepanettoni ce lo dicevano. Il problema è vedere cosa ci dicono e come ce lo dicono. E devo dire che ultimamente, diciamo, la qualità uno sguardo nuovo. Cioè, ci ricordiamo quando per la prima volta abbiamo visto i film di Chiarostami, raccontavano delle storie normali di ragazzini che andavano a scuola, che andavano a portare i quaderni agli amici, però
Certo.
ce lo raccontavano in un modo che ci metteva i brividi, c'era uno sguardo diverso. Invece adesso ho paura che ci siano tanti temi alla moda, il lavoro, la crisi, la famiglia, tutto quella guerra, tutto quello che volete voi. Ma gli sguardi veramente nuovi, ahimè, mancano. E un festival dovrebbe aiutarci a recuperare, a trovare questi sguardi nuovi.
Allora speriamo, insomma, che nella grande offerta di film della prossima edizione di Venezia, che i nostri colleghi della RSI comunque avranno modo di seguire e di raccontarci, che all'interno di questa messe, no, di film si trovi anche qualche sguardo nuovo, come giustamente lei auspica, Paolo Mereghetti.
Per adesso veniamo a Locarno a cercarli questi sguardi nuovi.
Giusto,
E
qui la
poi
volevo.
il 5 sarò lì in Piazza Grande, più o meno, a
Perfetto,
vedere
noi
il film, va
l'accoglieremo
bene.
con un abbraccio. Grazie mille Paolo
Grazie,
Mereghetti, una
grazie
buona
a voi.
serata.
Grazie.
Serpentea, en el aire hay algo que marea. Son las voces del mundo, confusas luciérnagas, arde el sur. Serpentea, caminante del sur, en tu paz te empodera. En la noche oscura siempre una estrella, siempre una estrella, siempre una estrella. La humanidad en su dualidad tambalea, se abre el pecho hermano sobre la tierra, arde el sur, esos ancestros se revelan. La humanidad en su dualidad tambalea, arde el sur, serpentea. En la noche oscura siempre una estrella, siempre una estrella.
Zoema Montenegro, il nome di una cantante argentina che qui abbiamo sentito con questo brano dal titolo Caminante. Per chi di voi conosce e riceve il mensile del Club Rete 2, saprà che la copertina dell'ultimo numero è dedicata a Dario Fo. Ricorrono infatti quest'anno i 100 anni dalla nascita e i 10 dalla scomparsa, e questa sera ricordiamo il premio Nobel per la letteratura grazie a uno spettacolo in scena a Milano, all'area est, alla Rines. Buonasera però innanzitutto a Jacopo Fo e benvenuto a Kappa.
Buonasera.
Buonasera. Allora, lo spettacolo di stasera ha per titolo proprio Jacopo Fo racconta le canzoni di Dario Fo. Jacopo, le canzoni scritte da suo padre, spesso frutto della collaborazione con musicisti quali Fiorenzo Carpi, parolieri quali Giorgio Strehler, cantautori come Enzo Iannacci, sono spesso degli autentici gioielli. Nel mio editoriale su Cult ricordavo ad esempio una delle sue canzoni a me più care, We Sun Chi, che è la storia di un'emigrazione d'antan che mi commuove sempre. Ma insomma, Jacopo Fo, con questo spettacolo ridate luce a questo patrimonio.
Sì, in particolare alle canzoni che mi piacevano da piccolo, perché io ero estasiato. Mi ricordo quando a 6 anni vennero fatte le riprese per la Rai di 6 atti unici e c'era questa scena di mio padre col cappello da Far West, il cinturone con le due pistole, che ballava con un impiccato, questa canzone folle che fammi ancora un livido sul femore, un violetto livido d'amor. Io a 6 anni capivo che era una follia totale, no? Il coro degli spazzini, l'inno degli spazzini, ed era un grande divertimento. Mio padre e mia madre si divertivano tantissimo con questa canzone. Mia madre faceva la cantante fatale, cantò per prima Stringimi forte i polsi, che poi fu un pezzo forte della Mina. E sono sempre canzoni strane, cioè Stringimi forte i polsi è una frase che non è mai stata detta in una canzone d'amore. Ti fa pensare che questa persona ha bisogno di sentire il sostegno, no? La fisicità dell'altra persona, stringere i polsi, è una cosa diversa, è un modo di concepire l'amore diverso, ed erano tutte così le canzoni, era un rovesciamento, una satira, una presa per in giro, un assurdo.
Senta, nello spettacolo fate ricorso anche a materiali d'archivio, tanti racconti, aneddoti, e si riscoprono anche dei brani che in alcuni casi sembravano destinati ad andare perduti, diciamo che erano quasi stati cancellati. Jacopo Fo.
No, erano stati cancellati, non quasi fisicamente. La RAI, quando mia madre e mio padre decisero di abbandonare Canzonissima nel 1962 a causa della censura di testi che erano già passati alla commissione censura e alla commissione censura della RAI, ma siccome la trasmissione aveva troppo successo e questa così presenza civile, uno dei grandi, delle grandi colpe fu di fare uno sketch nel quale una madre piangeva il figlio ammazzato dalla mafia, e si in Parlamento Malagodi negò l'esistenza di il testuale parole furono due guitti, insultano in televisione l'onore del popolo siciliano sostenendo l'esistenza di un'organizzazione criminale chiamata mafia. E allora quando i miei abbandonarono per protesta, fu lo scandalo, ebbero la solidarietà di quasi tutta Italia, compresi ambienti di destra, che comunque una destra civile esisteva in Italia, esiste ancora adesso per carità. E la RAI per vendetta bruciò 11 puntate di Chi l'ha visto, i sei atti unici di cui parlavo prima e 6 puntate di Canzonissima. Quindi tutta una serie di materiali sono andati perduti. Ed è grazie a Enrico De Angelis che ha fatto una ricerca incredibile, che è riuscito a trovare scritture a mano della musica nell'archivio di Fiorenzo Carpi, altre cose, altri testi nell'archivio che ha fatto mia madre, e abbiamo fatto questo che va in onda,
in scena.
Presentiamo stasera uno spettacolo dove ci sono le canzoni più belle per me, e però c'è un'altra versione fatta con Enrico De Angelis e altri musicisti straordinari, e dove ci sono proprio canzoni inedite nel senso che non sono mai state stampate su dischi o su altri supporti, perché appunto furono bruciate.
Insomma, lei ci ha raccontato di, io non trovo altre parole per descriverlo, che è come un crimine, insomma, quello che è stato commesso alla memoria, no? del paese, dell'arte, della televisione, eccetera, aver cancellato del materiale tanto, tanto prezioso. Voi avete fatto, come ci stava spiegando, tanta ricerca per arrivare a costruire questo spettacolo e ricostruire questo patrimonio. C'è una scoperta che l'ha particolarmente sorpreso, alla quale è più legato?
Guardi, io ho intervistato Cocchi e Renato separatamente e mi hanno stupito moltissimo, perché mi hanno raccontato di questo periodo che hanno passato insieme a mio padre a Cesenatico, anche con gli Annacci, e a un certo punto, in una sosta del lavoro per scrivere canzoni, che tra l'altro veniva fatta nell'asilo di Cesenatico che gli avevano dato come luogo di lavoro, per cui immagini questi quattro con le seggioline e i tavolini da bambini piccoli.
Secondo me non ci si annoiava, insomma.
No, assolutamente. Vanno su una spiaggia, a un certo punto così decidono di fare quattro passi sul bagnasciuga e mio padre guarda all'orizzonte e urla: guardate, guardate, una nave sta affondando, una nave sta affondando. E gli altri tre lo supportano e nel giro di 5 minuti riescono a costruire un'allucinazione di massa con 200 persone che vedono la nave che sta affondando. Allarme alla capitaneria di porto, i carabinieri, eccetera. E mi ha stupito, non pensavo che mio padre fosse un buffone a questo livello, perché io l'ho conosciuto, diciamo, quando io ero più adulto ed ero in grado di giudicare, era diciamo, la sua verve di proprio buffone infantile era un po' appesantita da tutte le violenze che la mia famiglia ha subito, i pericoli, la persecuzione della polizia, eccetera, eccetera.
Jacopo,
quando uno dice persecuzione della polizia sembra che stia minimizzando reati, ma i miei non sono mai stati accusati di nessun reato, sono stati perseguitati, punto e basta.
Beh, insomma, poi sappiamo che suo padre e sua madre Franca Rame, insomma, ebbero davvero da attraversare delle pagine molto dure, molto violente, che avrebbero potuto essere traumatiche, ma che hanno sempre affrontato a testa alta con grande coraggio e con grande dignità. Jacopo,
sì, però la mia famiglia era stata colpita nel profondo, sono cose, certo, che quando ti rapiscono, stuprano e torturano la madre, insomma, è qualcosa che ti porti dietro.
Ah, certo, non intendevo assolutamente minimizzarne la portata, ma semplicemente rendere omaggio alla forza, insomma, di
sua, certo,
madre.
Però sai, c'è tanta gente che dice: ma io ho superato. A me non è successo.
Jacopo Fo, lasciandoci su, insomma, delle note più, spero, serene, io ricordo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che lei è in scena questa sera all'Arena Milano Est con Jacopo Fo, racconta le canzoni di Dario Fo, un bel modo per rendere omaggio a suo padre, alla storia della sua famiglia e a un grande premio Nobel italiano. Grazie ancora, Jacopo Fo.
Grazie a lei, veramente grazie per questo spazio. Buona giornata a tutti.
Alla prossima. Heaven is Mine, Naomi Shelton. Questo è il brano che ci ha portato alle 17:30. Allora adesso spazio all'informazione con il notiziario. Ci ritroviamo subito dopo, ancora con K. K.
Stoi accept alla abstinenza. De bust ja tu galas. De alles in Petrus letters. Mysteris gezoia tim tim. Bats gewinne meinsche Fahr. Kuntier, i dolma. Brise per toi kuntier.
Mussami è il titolo di questo brano. Chiara Giacomet, lei è una cantante svizzera originaria della regione della Surselva. 17:39, sempre K. Sandra Sein al microfono, e il numero per mettervi in contatto con noi è sempre lo 079 382 6765. Ma parliamo di televisione adesso, perché domenica torna su RSI La 1 un appuntamento ormai storico per gli appassionati di montagna, viaggio, avventura, ma non solo. Sottosopra raggiunge quest'anno la sua 15ª stagione. È una serie che negli anni ha saputo raccontare spedizioni, imprese sportive, storie umane, portando gli spettatori dai paesaggi più estremi del pianeta fino alle montagne di casa nostra. Insomma, e anche questa nuova edizione ci farà viaggiare. Per presentarcela abbiamo in collegamento Nicolò Mariani, responsabile del programma insieme al padre Fulvio Mariani. Buon pomeriggio, ben trovato a K, Nicolò.
Eccoci qui, buonasera.
Buonasera, allora senti, per questa quindicesima stagione, dove ci portate in viaggio con i vostri documentari?
Allora, quest'anno c'è veramente tanta roba, staremo tanto anche dalle nostre parti, però andremo in Uganda, andremo in Kazakistan, andremo nella Patagonia cilena e nella Patagonia argentina, per cui come di consueto un po' di storie locali e un po' di storie dall'altro capo del mondo.
Niccolò Mariani, ma perché è importante mantenere questo equilibrio, no, tra sguardo globale, territorio locale, che appunto è un po' una delle caratteristiche del vostro programma?
Ma in realtà penso che sia una conseguenza logica anche del lavorare in questo ambito, quando si conoscono persone soprattutto legate alle attività sportive, legate alla montagna, quindi che sia lo sci alpinismo, l'alpinismo, l'arrampicata, è chiaro che spesso e volentieri si tratta di persone che viaggiano, quindi talvolta sono anche persone che da qui partono per questi luoghi remoti e seguendoli poi ne conosci altri che vivono dall'altra parte del mondo, insomma credo che sia semplicemente una conseguenza logica. Certo è bello poter mantenere, come giustamente dici, un equilibrio e raccontare sia storie delle nostre montagne, sia di chi le frequenta per praticare attività sportive, sia di chi ci vive o ci lavora, e però anche con uno sguardo, insomma, a realtà molto diverse dalla nostra, che sicuramente non fanno che arricchire la nostra conoscenza, la nostra cultura.
E infatti prima dicevo anche tante storie umane, quelle che raccontate, ci sono spesso anche proprio protagonisti legati al nostro territorio, alla Svizzera italiana. C'è qualcosa che ci puoi raccontare della stagione di quest'anno?
Allora, sì, ci saranno effettivamente diverse storie umane, sia qui che altrove. In particolare ci sarà il ritorno di Yuri Monaco, che ha già partecipato a tante edizioni di Sottosopra con la sua bicicletta andando in giro per il mondo, e quest'anno appunto farà il Giro ad Anello dell'Uganda, incontrando veramente delle situazioni incredibili e veramente toccanti. Ma penso anche allo snowboarder Wally Brughelli, locarnese di origine, che è andato appunto in Patagonia cilena a incontrare il popolo Mapuche, e con lo snowboard sui vulcani della regione dell'Araucanía, cioè veramente una cosa che fonde culture molto distanti dalla nostra, e estetica e sport. Quindi questa sicuramente è stata una stagione molto affascinante da curare.
Una stagione che segna anche il ritorno di Mario Casella, no? Che era il co-creatore di questa serie. Dico bene, Nicolò?
Esattamente, io ho iniziato a lavorare a Sottosopra quando avevo, oddio, adesso faccio fatica a fare i calcoli all'indietro, ma insomma, erano 15 anni fa, io ne ho 34, fate i conti, quindi ero proprio un ragazzino e
Lavoro
Mario era.
minorile praticamente, Nicolò.
Vabbè, ma d'altronde era talmente affascinante che, come dire di no, insomma, è stato un po' il mio stage nel mondo del documentario, lavorare con Mario e con mio padre, ci sono proprio cresciuto con loro. E il ritorno di Mario Casella è una cosa che fa molto piacere, sia perché vabbè, abbiamo condiviso tanto negli anni, come Iceberg Film, non solo Sottosopra, anche altri lavori. Infatti, tra l'altro, quest'anno cureremo anche altre cose insieme oltre a Sottosopra, ma adesso non posso rivelare di più. Insomma, il ritorno di Mario in trasmissione, anche tra virgolette solo, perché con due storie, ma sono due storie di veramente grande spessore, è una cosa che scalda il cuore, che ha portato veramente una bella energia in studio.
Ottimo, allora noi siamo pronti, insomma, a fare tesoro dei vostri viaggi, di tante storie, anche dell'energia, insomma, di questa nuova stagione di Sottosopra. Lo ricordo sulla 1 da questa domenica. Niccolò Mariani, grazie per essere stato con noi a K.
Grazie a voi,
Una
grazie a
buona
voi, buona
serata, a
serata.
presto.
Ineni ne malawe mama, ineni
All the Way from Africa, così canta Ketura, una cantante originaria del Malawi. Yeah. Yeah. Questa mattina sul New Yorker è apparso un articolo estremamente interessante a firma di Joshua Rothman, che affronta il tema della discriminazione sulla base dell'aspetto, quello che in inglese è chiamato lookism e che per comodità in italiano è diventato lookismo. Come da tradizione sul New Yorker, il tema è affrontato da molti punti di vista, offrendo varie prospettive e opinioni. Essere attraenti, secondo molti studi, garantisce redditi maggiori, più possibilità di vincere una causa in tribunale o di trovare un partner. Essere brutti, per contro, equivarrebbe ad essere giudicati più aspramente, trattati peggio e visti come meno performanti. Nel 2010 la giurista e ricercatrice Deborah Hale Road ha pubblicato The Beauty Bias, l'ingiustizia dell'aspetto nella vita e nella legge, un saggio nel quale proponeva la promulgazione di leggi antidiscriminatorie sulla base della bellezza. L'economista Daniel Hammamesh, in un saggio invece dal titolo Why Attractive People Are More Successful, perché i belli hanno più successo, si interroga sui possibili mezzi per compensare questa disparità, per arrivare a concludere che, visto il numero di persone considerate non attraenti, il rischio sarebbe quello di creare la più numerosa categoria protetta del mondo. Un gruppo del quale, peraltro, qualcuno difficilmente vorrebbe fare parte, come nota l'autore del pezzo, e forse non è un caso che non esista l'Associazione Nazionale delle Persone Brutte. Ma allora, come fare? La disparità di trattamento è sotto gli occhi di tutti, onestamente l'abbiamo sperimentata tutti, belli o brutti che si sia. Confesso che mi ha fatto sorridere di tenerezza approdare alla conclusione proposta in questo pezzo del New Yorker, per il quale tanti studiosi sono stati interpellati e tanti dotti testi accademici letti, commentati, citati, perché ha il sapore del caro e vecchio buon senso. Ve la traduco. Un modo importante per combattere queste discriminazioni è riconoscere la multidimensionalità umana. Come tutte le forme di pregiudizio, il lookismo appiattisce le persone. Possiamo opporvi resistenza rimanendo curiosi, aperti e disponibili. Fine della citazione. E a me verrebbe da aggiungere che se certo dobbiamo guardare gli altri con empatia, possiamo e dobbiamo farlo sempre a testa alta e spalle dritte. Sembrerà ovvio, ma forse è il caso di ricordarcelo. Non siamo tutti belli per nascita, ma possiamo tutti affermarci come persone degne. Che poi, in fondo, come dicevano i nostri nonni? Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
시계죠. 금 느끼는 날만 어떠리 전남친에게 전화를 하면 어떠리 회사에 안 가고 외식에 안 가고 수업에 좀 안 가면 어떠리 걔가 좀 지지면 어떠리
E insomma la nostra esplorazione della musica coreana, questo viaggio bizzarro, curioso, anche divertente, giunge al termine questa settimana con il brano di questo gruppo che si chiama ADG7. È un acronimo che richiama proprio la nascita del gruppo in occasione del 70° anniversario della liberazione della Corea dal dominio coloniale giapponese. La loro musica tuttavia guarda ancora più indietro nel tempo e attinge a uno stile di musica popolare della Corea del Nord tradizionalmente eseguito durante i gut, i rituali sciamanici coreani. Insomma, davvero abbiamo fatto un viaggio in terre molto lontane questa settimana.
I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. Baby, I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I wanna kiss you sometime. Central Park, singing after dark. People think I'm crazy. Stumbling on my feet, shuffling through the street, asking people, saying, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself, yeah. Sometimes I say,
Un grande pezzo, un pezzo davvero storico, lo firmavano Keith Richards e Mick Jagger. Qui l'abbiamo sentito interpretato da José James, un cantante americano, ed è un brano che è tratto da un album dell'anno scorso che aveva per titolo 1978 Revenge of the Dragon. Ieri vi raccontavo delle difficoltà di Netflix e altre piattaforme che stanno perdendo grandi cifre in borsa e che si vedono ora costrette a rivedere il proprio modello di business, tornando a investire sul numero e sulla qualità delle produzioni proprie. Continuiamo a parlare di Netflix oggi pomeriggio, prendendo in considerazione però tutto un altro aspetto della questione. Buon pomeriggio, ben trovato Matteo Lupetti.
Buonasera, buon pomeriggio a voi.
Allora, noi ormai ci sentiamo regolarmente qui a K, Matteo. Il nostro pubblico sa bene che il tuo nome è sinonimo di videogiochi. E allora, con te oggi vogliamo raccontare proprio di un nuovo progetto di Netflix, un videogioco che si inserisce perfettamente in un nuovo piano industriale. Ci spieghi, Matteo?
Sì, perché Netflix fa videogiochi, Netflix fa videogiochi, li fa da...
Questa più o meno era la mia reazione, ma...
li fa da un pochino, si occupa di videogiochi da un po'. Quando c'era la pandemia di Covid-19, stavamo tutti chiusi in casa e eravamo tutti a giocare a videogiochi, i videogiochi andavano molto bene, all'epoca c'erano tassi di interesse bassi, quindi le aziende crescevano, si potevano prendere prestiti, e... cosa successe? L'industria videoludica crebbe molto e un sacco di entità che non fanno parte dell'industria dei videogiochi cominciarono anche loro a guardare al videogioco come un possibile sviluppo, tra cui Netflix, che si comprò un po' di studi e cominciò a crearsi un suo catalogo, che in realtà tutte le persone abbonate a Netflix hanno. Se andate sulla vostra app sul cellulare o tablet di Netflix, c'è una scheda giochi e lì ci trovate un sacco di giochi per smartphone che sono gratuiti come parte dell'abbonamento di Netflix, già.
Vedi, una cosa della quale io mai mi ero accorta, confesso, ma dopo che me l'hai detto sono andata a verificare, no? Un po' San Tommaso Malfidente, è vero.
Esiste, non lo sa nessuno, e non lo dico io che non lo sa nessuno, Netflix ha ammesso che tipo l'1% delle persone abbonate gioca ai suoi videogiochi, quindi non proprio tantissime persone,
no.
Ecco. Però esiste.
E dicevamo, insomma, adesso escono con un nuovo progetto di videogioco che ha insomma suscitato grande interesse. Si chiama Unhinged, che è traducibile come squilibrato.
Sì, è una cosa tipo un pazzerello in qualche maniera. Infatti si chiama Unhinged, la follia in italiano, ha dato questo titolo. È horror, come si capisce, ed è diverso dalle precedenti produzioni Netflix. Ora, da un paio di anni Netflix ha cambiato, ha cominciato a fare queste cose che si chiamano giochi TV. Cioè, se invece che sull'app per cellulare andate sulla vostra app TV o su computer di Netflix, anche lì ora è apparsa una scheda giochi, e sono giochi che si giocano direttamente sulla televisione usando come controller, non il controller da videogiochi, quelli delle console, ma il cellulare. Si scannerizza un codice QR, il cellulare diventa un controller per il gioco. E per ora ci ha fatto un po' di cose tipo party game, quelle cose che si fanno in compagnia durante una serata. E questo invece è un horror narrativo, dura un'oretta ed è proprio una specie di film interattivo, volendo, tutto 3D, senza... non ci sono filmati con attori, ci sono dei doppiatori molto famosi, c'è Zoe Kravitz a fare la protagonista, c'è Troy Baker, che è un famosissimo doppiatore di videogiochi, che fa il cattivo, c'è Sadie Sink di Stranger Things che fa la co-protagonista, quindi a doppiarlo ci sono nomi importanti. Però non è proprio un film, si vede in soggettiva e si esplora un appartamento cercando di sfuggire a un killer, sostanzialmente.
Insomma, l'attrazione per l'horror domina le proposte di Netflix, devo dire, ma non solo, no? Insomma, l'horror piace sempre, più o meno truculento. A proposito però di questo piano industriale, di questa volontà di provare a investire anche nell'ambito dei videogiochi, anche Amazon, sbaglio, sta lavorando un po' nella stessa direzione.
Amazon ha seguito un po' il percorso di Netflix, chiaramente partendo da una direzione diversa, ma stanno finendo più o meno nello stesso posto, nel senso che un annuncio di questi giorni ora piano piano mischierà una serie di servizi tutti all'interno di una stessa offerta, e che è l'offerta di Amazon Prime Video. Cosa succederà in futuro? Che all'interno di Amazon Prime Video ci saranno videogiochi, anche quelli da giocare in streaming attraverso una piattaforma che già Amazon ha, che è Luna, che prima era separata e oggi si è terminata totalmente diversa. E anche Amazon si è comprato negli anni, sempre durante quel periodo pandemico, un sacco di studi di videogiochi. Infatti c'ha una sua divisione videoludica, però sta implementando queste cose. La sua idea è: noi abbiamo un servizio che permette di giocare i giochi in streaming, vuol dire che non girano su nessuna macchina in casa vostra, girano su una macchina lontanissima e poi vengono mandati via internet sul vostro televisore. Abbiamo gli studi videoludici per produrli e abbiamo un servizio su abbonamento Amazon Prime, e sta combinando queste cose per fare dei videogiochi di qualità anche alta, budget anche altino, però per persone che magari non hanno i soldi per comprarsi il computer da videogiochi, la console da videogioco, però hanno le cose necessarie: un televisore, un abbonamento al loro servizio, un cellulare, anche loro andranno forti sul cellulare.
E quindi, insomma, si sta cercando di ampliare, no, il numero della base degli abbonati ai loro servizi, passando anche attraverso i videogiochi. Vedremo come andrà a finire, ma insomma, dovessi dirci, Matteo Lopetti, questo Unhinged com'è? È bello? Tu l'hai provato? Ti sei divertito?
L'ho provato, è molto molto interessante come appunto viene usato il cellulare, perché la protagonista ha un cellulare e fa tante cose col cellulare, ma siamo noi a fare quelle cose con il nostro cellulare. Rispondiamo alle chiamate, rispondiamo ai messaggi, la protagonista guarda il mondo con la torcia del cellulare, perché buio è un horror, e noi per farlo dobbiamo spostare il nostro cellulare, facendo così spostiamo la torcia sullo schermo della televisione all'interno del videogioco. È implementato molto bene, non ho mai visto un'implementazione così forte dello smartphone per questi giochi televisivi, molto sperimentale.
Va bene, Matteo Lopetti, grazie mille per essere stato anche con noi questa sera a K. Ci risentiamo presto con qualche altra novità alla scoperta di questo mondo dei videogiochi. Grazie, una buona serata, un buon weekend.
Buona serata a voi.
I said, not as I do. Said your heart could carry disaster. Disaster came through. Said to as I say, not as I do. Who's got it? Who a monster? I look just like. You think me a baby? I never touched.
Che voce splendida questa di Melissa Lavoe, lei è una cantante haitiana e l'abbiamo sentita in questa Do As I Say, fa come dico.
I draw down from the well where it gathers. The illusion is heavy, and it takes a maverick to stand knee deep and keep pouring. Life force in a formless void. Sitting in the waiting room, all I can see is a room full of fallen leaves dreaming of the tree. Saying, I don't want to give you everything given to me. So let's you and I do this till we die. And love each other, as if every line was a ladder we could climb through time. I ran back to the child I was, and I saw a stranger in a jacket that he wore, and it hurt me to remember the shrinking of fully formed person to slim definition. But when the dark feels like it won't ever lift, that's when the sky grows pale and the morning lives. So we just take it day by day, 'cause staying doesn't mean you never want to run away. It means if ever you open your eyes, I will be there. Yeah, they used to tell their children not to stare, and now I'm picking up the slack, but my hands are slipping. So I stand on the line that goes back to the breath before speaking. All I'm saying is, I'm just trying to be someone a child I used to be could believe in.
Sto solo cercando di essere qualcuno in cui il bambino che ero potrebbe credere, del quale potrebbe fidarsi. Questo Kay Tempest chiudeva così questo Everything All Together, questa cantante, rapper e poeta inglese. Insomma, in questi casi vale davvero la pena capire il testo, beh, perché il fatto che sia poeta si sente, e si sente con chiarezza. 18 e 13 minuti, è arrivato il momento per noi di Cappa e Spalla, e allora per prima cosa do il ben trovato a Pietro Montorfani. Ben ritrovato, Pietro.
Ti ringrazio Sandra, un saluto a tutti.
Allora, avete presente il giochino con l'unisci puntini? No? Se qualche tempo fa mi avessero detto, ma c'è qualcosa che tiene insieme i campionati mondiali di calcio, i vichinghi e la cultura scandinava, sarei rimasta con un enorme punto di domanda stampato sul volto. Dopo questa edizione dei mondiali però forse un'idea ce l'ho. Pietro, so che tu vuoi parlarci di qualcosa che appunto tiene insieme questi tre elementi. Da dove partiamo?
Ma sì, ci proviamo. In effetti credo sia rimasto nella mente e nel cuore di molti il rituale che la nazionale norvegese ha messo in scena dopo ogni vittoria mondiali, il cosiddetto Viking Row, la remata vichinga, che è stata inventata dai loro tifosi e che però ha finito poi per coinvolgere sempre di più anche gli stessi giocatori, in questa sorta di rituale collettivo davvero affascinante, direi anche proprio per la sua semplicità, anche perché si può inscenare in qualsiasi contesto, basta un tamburo, qualcuno che dia un ritmo sempre più marcato, sempre più veloce, e poi servono delle persone sedute che mimano appunto la remata dei vichinghi, meglio se divise in due gruppi posti uno di fronte all'altro. Funziona bene negli stadi, lo abbiamo visto alla televisione, ma funziona anche davanti al Palazzo del Re di Norvegia, come abbiamo visto più recentemente durante i festeggiamenti per il buon esito dei campionati. Se ragioniamo in termini forse più generali, a me sembrano sempre più frequenti, dico da storico, da osservatore di questi fenomeni, nello sport i riferimenti alla storia e in generale alle identità culturali dei popoli. C'è bisogno di fare riferimento a questo bagaglio culturale. Forse anche perché si tratta, lo sappiamo, lo sport è un ambito dichiaratamente agonistico, cioè nel quale è pacifico chi siamo noi e chi sono gli altri, chi è il nemico, l'avversario da battere, l'altro per definizione. E lo sport è, potremmo dire, una sorta di traduzione a salve, ad armi spuntate della guerra stessa, delle grandi battaglie epiche del passato, e quindi non mi stupisce che un immaginario come quello vichingo, con il suo elogio della forza, ma anche del sacrificio personale, una sorta di abnegazione molto forte, sia entrato nel tifo del terzo millennio. E c'è forse anche da chiedersi in che misura questo immaginario vichingo, che è in parte storico, in parte mitologico e mitizzato, stia favorendo i risultati sportivi norvegesi, che sono abbastanza impressionanti in tante discipline, non solo nello sci, dove sono oramai imbattibili da moltissimi anni, ma anche nel calcio, lo abbiamo visto, e persino nel ciclismo, al recente Tour de France. C'è il rischio, mi sembra, nel fare riferimento ad antiche tradizioni guerriere come quella vichinghe, o in generale al mondo barbarico, di una deriva in senso estremistico, dico proprio di politica estremista, di destra, di taglio conservatore. Mi pare però, da quel che possiamo osservare da qui, che il caso norvegese sia al di sotto della soglia d'allarme proprio per la sua dimensione collettiva, perché tutti si riconoscono in questi rituali e li fanno volentieri col sorriso sulle labbra, senza troppo nervosismo.
In effetti questa vogata vichinga di quest'ultimo mondiale, insomma, è difficile da dimenticare, no? È rimasta impressa un po' a tutti, resterà nel nostro immaginario, così come forse vi resterà anche la figura poi più rappresentativa della nazionale norvegese, che è questo attaccante Erling Haaland, che sicuramente è un grande atleta, è anche un po' bizzarro, insomma, anch'io che non seguo tantissimo il calcio ho avuto modo di vedere in questi giorni fiorire articoli e articoli su di lui, addirittura uno lo ritrova a scendere da un aereo con in braccio un procione impagliato, insomma, però tra le altre cose, oltre che di procioni impagliati, Pietro si interessa di libri antichi.
Sì, questa è in effetti la notizia che volevo portarvi questa sera, da bibliotecario non potevo non colpirmi, il fatto che lui tra un videogioco e una bistecca alla brace, per fare le sue passioni dichiarate, ecco, Erling Haaland abbia recentemente trovato il tempo di acquistare e donare alla biblioteca del suo piccolo comune d'origine, 12.000 abitanti, un preziosissimo volume di storia vichinga stampato nel 1594. È un acquisto avvenuto anonimamente negli scorsi mesi, poi la notizia in realtà è circolata. Un acquisto fatto tramite una casa d'aste per la bellezza di 1,3 milioni di corone norvegesi, sono circa 110.000 franchi. Una cifra stratosferica per un libro di quella data, che è tutto sommato recente. Chi guarda il mondo degli acquisti librari antichi trova facilmente volumi del tardo 500 anche per 40, 50, 100 franchi, voglio dire. Quindi 100.000 franchi per un volume è sicuramente un'eccezione. Si tratta della traduzione norvegese di un antico testo norreno del XIII secolo intitolato, ci provo, Heimskringla, cioè il cerchio del mondo, una sorta di storia dei più antichi re scandinavi, scritta da un intellettuale tra l'altro islandese dell'epoca, tale Snorri Sturluson. E come capitava all'epoca, è un testo che mescola dati storici ma anche figure mitologiche e leggendarie. In effetti, ho guardato un po' i cataloghi online, ci sono pochissime copie di questo libro nelle biblioteche pubbliche, quasi tutte del nord Europa, ne ho trovate 6, non ce n'era neanche una in mani private. Questo è un caso unico e quindi è una bella notizia che non solo l'abbia acquistata, donata al suo comune, ma attorno a questo libro ha inventato anche un concorso letterario, un progetto culturale che mira a promuovere la lettura presso i giovani bambini.
Ma è, insomma, non sono tanti i calciatori dei quali abbiamo raccontato in questi termini, è un bellissimo gesto, sicuramente significativo. Si scrive forse un po' in quel revival della cultura vichinga, no, del quale ci raccontavi all'inizio. In qualche modo sembra quasi che lo stesso Halland sembra uscirne come una sorta di vichingo, no, del XXI secolo, che regala un libro di storia ai suoi tifosi. Però torno un attimo sulla cifra d'acquisto: 110.000 franchi è una cifra davvero, davvero alta. È un caso unico, oppure, insomma, per te che te ne intendi, succede, ne esistono altri?
Io in effetti cerco di monitorare per ragioni professionali un po' il mercato dei libri antichi. Devo dire che cifre simili per libri della fine del Cinquecento sono effettivamente rare. Non sono rare in caso di incunabili, cioè libri stampati almeno un centinaio di anni prima, cioè ancora nel corso del XV secolo, del Quattrocento. In quei casi si può arrivare anche al 500.000 di franchi per una copia, per esempio, del celebre Polifilo, per non parlare delle Bibbie di Gutenberg. Ne comparisse una oggi, sono decenni che non se ne vede più, ma ne arrivasse una oggi sul mercato in buono stato, supererebbe, dicono quelli che se ne intendono, facilmente i 10.000.000 di franchi. Il caso norvegese è di altra caratura, naturalmente, e io lì credo proprio che abbia giocato un ruolo quello che dicevamo prima, cioè il revival, una certa attenzione per una cultura locale molto ben caratterizzata, molto sentita dalla popolazione. Ci sono libri infatti che hanno un mercato specifico solo in alcuni contesti, in alcune parti del mondo. Prendiamo, non so, faccio un esempio: il primo libro stampato in America Latina, a noi svizzero italiani direbbe forse poco, ma pensiamo a un'istituzione messicana, argentina, brasiliana, ecco, in quei casi farebbero carte false per averlo, perché per loro diventerebbe qualcosa da mettere in bacheca e da mostrare con un certo orgoglio. Io poi nel complesso devo dire, mi sembra che il mercato librario antico sia un po' in difficoltà, sta conoscendo da alcuni anni una forte involuzione. Ci sono alcune tipologie di libri, manoscritti, libri illustrati, alcune carte geografiche particolari che mantengono il loro valore altissimo e in alcuni casi persino lo aumentano. Tutti gli altri libri dalla fascia medio-bassa, anche se hanno 5 secoli di storia alle spalle, hanno invece visto scendere il loro valore in modo drastico. In effetti investimenti in questo ambito, dico investimenti finanziari, non solo culturali, sono sempre operazioni delicate e rischiose. Meglio rivolgersi a degli esperti e cercare di evitarle il più possibile.
Va bene, nel caso forniremo il tuo numero alle ascoltatrici.
Io fornirò quelli di chi se ne intende veramente.
Pietro Montorfani, grazie mille per essere stato con noi a K anche questa sera. Una buona serata.
Alla prossima.
Alla prossima e buona estate.
Grazie.
Drop-in suit, Dutch pink on the downtown train. $2 pistol with a gun won't shoot. On the corner in the pouring rain, 16 men on a dead man's chair. I've been drinking from a broken cup. Two red vests and a whole hair vet. I'm full of bourbon and can't stand up. Hey, little bird, fly away home. Houses on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away. Houses on fire, children are alone. Sufa broke a bottle on Morgan's head. I'm stepping on the devil's tip. Across the stripes from a full moon's head. Through the bars of a Cuban jet. Blood figures on a purple night. Flamingo drinking from a cocktail glass. I'm all alone, someone else is white. In my review from the top of the mast. Hey, little bird, fire away home. On fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey, little bird.
on a Hong Kong bed. Says boho in the sailing ride. To the carnival is what she said. $100 makes a dark inside. Head a million in a drop dead suit. Dutch pick on the downtown train. $2 pistol, but the gun won't shoot. On the corner of the four lane. Hey, little bird, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. House is on fire, children are alone.
Le 18:25, rete 2, K. Allora, secondo me non è un caso. Secondo me il buon Corrado Antonini, che cura le nostre scalette musicali per chiudere questa settimana, mi ha proprio voluto fare un regalo. Magari non è così, ma insomma, perché no? Interpretarla in questo modo fa piacere. Perché? Perché ognuno ha le sue passioni. Una delle mie passioni è Tom Waits, e qui abbiamo sentito un brano di Tom Waits interpretato dai Los Lobos, Jockey Full of Bourbon. Questo era il titolo della canzone che abbiamo appena sentito, ma poi, eh sì, è arrivato persino a mettermelo Tom Waits in chiusura di programma con The Soul of a Man, da un album che Tom Waits 10 anni fa dedicò a Blind Willie Johnson, un'antologia dedicata al grande bluesman americano. Allora, si chiude quindi qui con la splendida voce di Tom Waits questa puntata e questa settimana di K. Io ci tengo a ringraziare Lucia Bentoglio, che mi ha aiutato nel preparare i contributi, tutte le persone che sono state nostre ospiti e si sono susseguite nel corso di questi 5 giorni, e ovviamente a ringraziare tutte e tutti voi che siete stati all'ascolto e che spesso ci avete scritto. E K torna lunedì prossimo. Una buona serata da Sandra Sain.